E per me è sempre un piacere parlare, intervenire in quest'aula nel segno di un pensatore a me assai caro come Antonio Rosmini, oggetto di numerosi studi. Ma questa sera Rosmini sarà al di fuori, salvo che in qualche modo come ispiratore della mia riflessione, perché mi trovo davanti a quella che potrebbe essere considerata una sorta di missione impossibile. Si chiede allo storico di dare un quadro storico di un avvenimento che non solo data da appena 4 anni, ma che è in pieno svolgimento. Nessuno può dire oggi quale sarà l'approccio riformatore di Papa Francesco, di cui si hanno alcune anticipazioni, ad esse farò riferimento, senza che tuttavia il Papa, almeno fino adesso, abbia enunziato un progetto riformatore indicandone le linee principali e le modalità di traduzione operativa. Quindi il mio compito, in questo caso veramente più da cronista che da storico, è quello di individuare nel ricchissimo magistero di Papa Francesco le linee che sembrano preludere ad una incisiva azione riformatrice della quale, come avrò modo di mettere in evidenza, sono state già poste le premesse. Prima di entrare nel merito del tema vorrei porre 2 interrogativi. Come dobbiamo leggere il ben noto slogan riecheggiato più volte anche nel corso di questo convegno sulla Ecclesia Semper Reformanda? È uno slogan francamente equivoco per quella paroletta che sta in mezzo, sempre. C'è il rischio che, con la considerazione che la Chiesa è sempre da riformare, il momento della riforma non venga mai. Sempre riforma quotidiana, e invece per riforma intendiamo un salto di qualità. Io credo che questo salto di qualità si imponga. Ma qui si pone il secondo interrogativo. Ha senso questa riforma come salto di qualità ad appena 50 anni dalla conclusione di quel grande concilio riformatore che è stato il Vaticano II, dal concilio di Trento al presto abortito concilio Vaticano I del 1870, sono passati più di 300 anni. Dal 1870 al 1900, agli anni 60, ne sono passati quasi un secolo. Non è pretestuoso, pretenzioso immaginare, se non un nuovo concilio, però un nuovo cammino riformatore ad appena 50 anni di distanza da un concilio che è stato incisivamente riformatore, come è emerso anche da alcune relazioni di questi giorni e come credo sia acquisito dalla coscienza comune. E tuttavia risponderei a questo interrogativo facendo notare che da una parte, senza condividere le opinioni che pure sono a volte avvalorate da illustri filosofi circa il concilio o incompiuto o addirittura tradito, senza avvalorare questa immagine negativa del post-concilio, credo si debba onestamente riconoscere che il progetto riformatore mai tuttavia formalmente quantificato del Concilio Vaticano II, non è stato compiutamente realizzato. Sarà il Papa che dovrà decidere, lui o il suo successore, se la continuazione e il completamento, sempre relativo perché la Chiesa cammina nel tempo, effettivamente poi avrà ulteriore bisogno di essere riformata, però sarà il pontefice attuale o forse il suo successore a decidere se occorrerà convocare i vertici della Chiesa per l'attuazione di un organico progetto riformatore. Nelle mie riflessioni è impossibile ricostruire questo progetto riformatore, perché solo in abbozzo, solo embrionale, e quindi vi darò alcune coordinate generali attorno alle quali potrete forse continuare per vostro conto, come studiosi e anche come credenti, la vostra riflessione. Il primo momento della mia relazione riguarda quello che è, allo stato attuale dei documenti che abbiamo a disposizione, il progetto riformatore di Papa Francesco, attraverso due momenti fondamentali: quello della parola e degli scritti da un lato, parole e scritti numerosissimi, gli storici che lavoreranno al magistero di Papa Francesco, anche quello apparentemente spicciolo di discorsi dell'Angelus, molto significativi, in molti casi avranno non poca fatica. Il primo momento è quello degli scritti, ma l'altro, non meno importante, anche addirittura direi più importante, e lo dirò in sede introduttiva, è quello dei gesti. Le riforme si fanno con le parole e con i fatti, con gli stili di vita. Personalmente ritengo che abbia più contribuito a riformare la Chiesa Papa Francesco coi suoi gesti che coi suoi scritti, ma su questo evidentemente la discussione è aperta. Quali sono questi gesti? Noi tutti li conosciamo. La scelta della residenza, l'abbandono delle fastose sale dei palazzi vaticani, residuo di un antico potere, per la scelta di una semplice stanzetta a Santa Marta, l'abito semplice, le scarpe modeste, il Papa che va da solo a comperarsi le scarpe nei paraggi del Vaticano fra lo stupore degli allibiti commercianti, l'abbandono di certe lussuose automobili che facevano dire ai buoni romani, ho abitato a Roma per molti anni, che la sigla SCV andava a letto se Cristo vedesse. Quando vedevano questi cardinali in macchinoni lussuosi, commentavano salacemente, come fanno i romani, questi gesti. Poi c'è tutta questa aneddotica, le casalinghe incontrate, il bacio ai bambini. Non mi soffermo perché tutto questo è davanti agli occhi di noi. Però sottolineerei la valenza ecclesiologica di questi gesti. Non siamo di fronte a una sorta di folklore papale, siamo di fronte al tentativo di proporre un'immagine di Chiesa che in qualche modo condiziona non solo l'apparato vaticano, ma tutti i fedeli, ciascuno di noi compresi, questo stile di vita che segna un importante passaggio in vista della riforma. Nessuna riforma potrà mai basarsi soltanto sui documenti, dovrà basarsi sugli stili di vita. Da questo punto di vista Francesco è una miniera di gesti riformatori. Ci sono poi, tuttavia, e sono importanti, e questi più facilmente accessibili da parte dello studioso oggi e dello storico domani, ci sono poi anche i documenti prodotti dal papato. Documenti che rappresentano una mole veramente immensa. Sembra quasi impossibile che in soli 4 anni gli scritti di Papa Francesco occupino un corposo insieme di testi di non facile lettura. Dovendo evidentemente fare un'operazione di selezione, ho fatto la scelta di soffermarmi soprattutto sui documenti che possono essere considerati in senso lato magisteriali, cioè documenti autorevolmente elaborati, corredati di apparato critico, rivisti dagli specialisti, autenticati dalla comunità vaticana e così via. Testi ai quali farò riferimento, dicendo però fin da ora che credo non meno rilevanti siano alcuni altri testi occasionali, per esempio quelli dell'Angelus Domenicale, che varrebbe la pena di esplorare. Io ho fatto un primo tentativo di esplorazione, poi mi sono arreso. Il primo e fondamentale testo al quale vorrei fare riferimento è la esortazione apostolica Evangelii Gaudium del 4 novembre 2013. Siamo proprio all'inizio del pontificato, del quale credo che questo rappresenti in qualche modo il manifesto fondativo. E sottolineo che in questo testo, a differenza che in altri interventi che riguardano in generale il cambiamento della Chiesa, ma non usano con precisione la parola riforma, in questo testo, l'Evangelii Gaudium, per due volte è utilizzato propriamente il termine riforma. Si dovrebbe anche leggere nel prosieguo di questo documento altre parole quasi equivalenti: conversione, cambiamento, rinnovamento, nuovi stili di vita e così via. Ma anche per la brevità di un intervento come questo, ho scelto di soffermarmi sull'uso che in questo documento il Papa fa del termine riforma. In un primo passaggio, al numero 31, il Papa afferma con forza l'esigenza di quello che chiama un deciso processo di discernimento, purificazione e riforma. Sono tre parole, a mio avviso, attentamente pesate e poste in una linea in qualche modo ascendente. In primo luogo, discernimento, capire qual è la situazione della Chiesa, qual è la situazione del mondo, come discernere il positivo e il negativo. Di qui l'esame di coscienza della Chiesa. Occorre una purificazione. Credo che nessuno, guardando la realtà del mondo d'oggi, possa presumere di dire che la Chiesa non ha alcuna colpa, non ha alcuna carenza, deve assistere passivamente a questi processi. Quindi dopo il discernimento, la purificazione e infine il terzo passaggio, la riforma. Il documento non precisa le linee della riforma, quali debbono essere i punti, però indica questo passaggio, discernimento, purificazione e riforma, che penso dovrebbe rappresentare l'essenziale punto di riferimento della Chiesa per i prossimi anni. E l'altro luogo della riforma che viene identificato successivamente è quello che il Papa, con parole, io credo, coraggiose e oserei dire inaudite, mi piacerebbe che qualche esegeta guardasse tutti i documenti e vedere se trova mai questa espressione, parla di una vera e propria conversione del papato. Un papa che dice di se stesso occorre la conversione del papato. E parole molto forti di cui non viene specificato il significato, ma quale sia per Papa Francesco questa conversione, ritengo lo si possa capire facilmente, soprattutto dai suoi gesti. Tra le cose da rivedere ci sono il decentramento del potere decisionale, la valorizzazione delle antiche chiese patriarcali e delle conferenze episcopali dei singoli paesi, auspicio già espresso in Lumen Gentium numero 23, ma che non ha avuto francamente una reale attuazione. La valorizzazione delle conferenze episcopali dei singoli paesi è in atto, ma siamo appena agli inizi e se avrò tempo qualche esempio lo darò. Proprio a questo riguardo, dice il Papa al numero 32 dell'Evangelii Gaudium, un'eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria. Di qui l'invito rivolto all'intero corpo ecclesiale a ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile ed i metodi evangelizzatori delle proprie comunità. Che cosa di più riformista se non l'invito a ripensare se stessi, i propri stili, i propri modelli di vita. E nella stessa linea il Papa successivamente invita a un attento discernimento tra quanto nella Chiesa deve essere mantenuto e quanto invece appare obsoleto e deve essere abbandonato. Vi sono norme e precetti ecclesiali, scrive, che possono essere stati molto efficaci in altre epoche, ma che non hanno più la stessa forza evocativa. E qui emerge nel successivo passaggio quello che ritengo sia il leitmotiv e il fondamento del processo riformatore di Papa Francesco, espresso mille volte in diversi luoghi con una sorta di ritornello che riviene sempre: bisogna passare da una Chiesa autoreferenziale a una Chiesa in uscita. È diventato quasi uno slogan, ma credo che uno dei punti di forza di ogni progetto di riforma della Chiesa sia quello appunto di trasformarla da una Chiesa autoreferenziale che pensa essenzialmente a se stessa a una Chiesa in uscita. E leggerei in questa prospettiva anche la necessità di una forte ripresa del dialogo ecumenico, perché è una Chiesa che pensa soltanto a se stessa, è una Chiesa in cui si sta, si entra e si sta, e invece occorre passare a una Chiesa in uscita. Alla luce di questa riflessione, in un altro luogo del documento, sempre al numero 32, viene ripreso ancora il termine di riforma. Riforma come mezzo, già l'ho detto, per la conversione del papato, attraverso un profondo rinnovamento degli stili di vita di tutte le realtà che a vario titolo fanno riferimento alla Chiesa. Leggerei in questa prospettiva, con riferimento ad un altro autorevole documento pontificio, l'enciclica Laudato Si, un'altra apertura che mi sembra interessante in vista dell'individuazione delle grandi linee di un progetto riformatore, e cioè il tema della necessità di aprire la Chiesa a un rinnovato rapporto tra l'uomo e l'ambiente, tra l'uomo e il creato. Sono i grandi temi della ecologia che rientrano perfettamente in quell'accezione nuova della Chiesa come Chiesa in uscita, una Chiesa che fra i suoi problemi, forse per la prima volta nella sua storia, perché il Magistero sociale fin qui aveva solo sfiorato il tema, si pone il problema del futuro del mondo, di un mondo nel quale tutti vivono e coesistono, credenti e non credenti, credenti in altre religioni. E porre il tema della salvaguardia del creato all'attenzione della Chiesa è un aspetto non meno importante di questo complessivo progetto riformatore, di questa, potremmo dirlo, passione riformatrice. Ho seguito la linea classica di partire dai due documenti più autorevoli, espressione diretta del Papa, quelli che ho ricordato, ma ci sono molti altri documenti meno autorevoli, a volte firmati dal Papa, ma frutto di un lavoro collegiale, che vorrebbero essere ricordati. Fare questo imporrebbe una rassegna molto vasta, mi sono limitato a individuare alcuni momenti specifici. Il primo di questi è rappresentato dalla Amoris Laetitia, che al di là delle cose molto interessanti e molto innovative che vengono dette circa superamento di un atteggiamento di severità, di chiusura, a favore di un atteggiamento di apertura, di rispetto delle persone, questo documento Amoris Laetitia segna, io credo, un deciso passaggio, questa volta non tanto sul piano dottrinale, ma sul piano pastorale, a favore del superamento delle rigidità del passato, qua nello specifico campo matrimoniale, ma credo anche con ripercussioni in altri ambiti, superamento di una certa visione severa e qualche volta dura, a favore dell'esercizio della misericordia e all'accettazione dei tempi di crescita delle singole persone. Tema che ritorna in Misericordia et Misera, dove si fonda il principio della necessità di anteporre alla giustizia la misericordia. La via maestra da percorrere è quella della misericordia, non nell'annullamento, ma nel ridimensionamento della giustizia. Non vi è alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere, cosicché nessuno, scrive il Papa, con i suoi collaboratori questa volta, nessuno si deve sentire escluso dalla comunità. E vorrei poi aggiungere a questi testi, ma ripeto, l'elenco sarebbe molto lungo, un passaggio importante di un discorso tenuto dal Pontefice, anch'io ero presente, nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore a Firenze, in occasione dell'apertura del quinto convegno nazionale della Chiesa italiana, avente per titolo Il nuovo umanesimo in Cristo Gesù. È il discorso dell'8 novembre 2015. Qui c'è un passaggio, uno dei non molto frequenti in questi discorsi, diciamo, non propriamente magisteriali, passaggio in cui si parla proprio della riforma della Chiesa. La riforma della Chiesa, afferma il Papa, e aggiunge, e la Chiesa è sempre reformanda, torna l'antica espressione, la riforma della Chiesa, sempre reformanda, è aliena dal pelagianesimo, e cioè da un'immagine di Chiesa fondata non sulla grazia di Dio, ma sull'impegno dell'uomo, sulle strutture, sulle organizzazioni. Appunto il demone pelagiano dell'autosufficienza dell'uomo nei confronti di Dio. La riforma della Chiesa non può essere fondata sull'impegno dell'uomo, sulle strutture, sulle organizzazioni, tantomeno sulle pianificazioni perfette. Tra virgolette, e ricordo con ironia ha pronunziato questa espressione, indubbiamente critica, credo, con certe strategie pastorali elaborate a tavolino, perfettissime, organizzate, con rispetto parlando alla milanese, però dietro le quali non sta una vera passione per l'uomo. Via le pianificazioni perfette, perché la Chiesa non si esaurisce nell'ennesimo piano per cambiare le strutture. Occorre invece innestarsi e radicarsi in Cristo, lasciandosi condurre dallo Spirito Santo. Allora tutto sarà possibile, con genio e creatività. Una riforma dunque che riguarda in primo luogo le coscienze e solo in secondo luogo le strutture. Altri testi sono stati raccolti in questa mia piccola ricerca e le lascerò poi agli atti in vista della pubblicazione. Ma credo che quanto ho detto sia sufficiente per cercare di cogliere in nuce quelle che potremmo chiamare le grandi linee del progetto riformatore di Papa Francesco. Primo e fondamentale tema, ho già accennato, quello della revisione degli stili di vita della comunità cristiana, sotto tutti i suoi aspetti, clero, laici, uomini e donne. Secondo momento di questa riforma è quello della ristrutturazione della organizzazione interna della Chiesa. Dirò poi qualche cosa sul problema del decentramento. E la terza indicazione è la consapevolezza che Roma, lo dice questo in molti suoi discorsi, non è più l'ombelico del mondo, non può esserlo in una cattolicità di 1.200.000.000 di persone. il ruolo di Roma deve essere ridimensionato, non corrisponde più alla realtà del mondo cattolico di oggi, e non esita ad affermare il Papa in altri luoghi che rischia di costituire un ostacolo non solo all'unione fra le chiese, tematica ecumenica, ma anche alla evangelizzazione nel mondo. E qui occorrerebbe provare a individuare, alla luce di queste premesse, diciamo, teologiche, i luoghi della riforma ai quali il Papa allude con una serie di documenti che non sto a citarvi perché appesantirei troppo la relazione e la allungherei eccessivamente, ma almeno i temi li voglio indicare. Un tema frequentissimo in Papa Francesco è quello della povertà della Chiesa. Dietro questo tema sta anche il ruolo da attribuire alla sede romana, al Vaticano, fino a che punto l'attuale struttura esteriore del Vaticano favorisce la evangelizzazione e fino a che punto la ostacola. Monsignor Bettazzi, uno degli ultimi vescovi conciliari, nel suo scritto Quale Chiesa, sottolinea fortemente la centralità che questo appello alla povertà della Chiesa ha in Papa Bergoglio. In questa linea sta la iniziata riorganizzazione delle finanze vaticane, tema sul quale il Papa è intervenuto con molta energia e sul quale, a giudizio di molti, si dovrà ritornare. Sono importanti anche altre riforme riferite alla Curia romana, fra le quali, le altre le leggerete nel testo, vorrei mettere in evidenza una che mi sembra di particolare importanza, e cioè la scelta del Papa, una scelta personale, del tutto personale, a quanto si dice e si sa, abbastanza avversata dalla Curia romana, la scelta del Papa di individuare come organismo di consulenza sul piano soprattutto pastorale, un gruppo di lavoro chiamato normalmente C9, composto non da cardinali di curia, che erano sempre stati tradizionali referenti dei papi, ma da 9 vescovi rappresentativi di tutto il mondo, Madariaga dell'Honduras, poi Santiago del Cile, Bombay, Boston, Monaco di Baviera, Kinshasa, Sydney, Tegucigalpa, rappresentanti di tutti i continenti. È ben vero che adesso la Curia romana si è abbastanza allargata ed è cessato il quasi esclusivo monopolio dei prelati italiani, però il peso degli italiani è molto forte nella Curia Vaticana e qui gli italiani hanno soltanto un vescovo, il vescovo Parolin, segretario di Stato, e anche il cardinale Bertello e vescovo Semeraro. Comunque una commissione in cui gli italiani sono minoranza e che dovrebbe dare al Vaticano quella dimensione universalistica che da più parti è auspicata. Perché anche se noi in Italia non ce ne rendiamo conto, io girando un po' l'Europa mi sono reso conto, non dico di un vero e proprio complesso antiromano, ma della diffidenza che in molti paesi, anche noi vicini come Francia e Germania, si nutre nei confronti di una Chiesa che agli occhi di molti appare una sorta di hortus conclusus nel quale gli italiani dominano ai vari livelli. Non è più così, però certamente se considerate la popolazione italiana rispetto al mondo e la presenza di italiani nei vari organismi della Curia romana, vedete quale distanza ci sia fra la rappresentanza degli italiani e quella di altri paesi. Molte altre cose si dovrebbero dire, ma mi rimetto al testo scritto e vorrei fare una breve conclusione in relazione a un tema che è stato soltanto sfiorato finora da parte del Papa in questo suo abbozzo, potremmo chiamarlo così, di riforma. La prima istanza che deriva da più parti e che Papa Francesco sta facendo propria è quella della reale universalizzazione della Chiesa Cattolica. E sotto questo aspetto bisogna riconoscere che il peso della componente italiana è ancora forte, troppo forte, come segnalavo prima e come denunciano molti teologi, qualche volta chiamati antiromani, ma non certo nemici della Chiesa, ma forse amici di una Chiesa che vorrebbero diversa. In questa linea va colto il problema, ancora non affrontato, mi pare, dal Papa, di un necessario decentramento dei poteri ecclesiastici. Pensate che tutti i vescovi vengono formalmente nominati dal Papa. È ben vero che si tratta molto spesso di una firma posta, una proposta che viene da altre parti. Ma perché mantenere questa finzione che il vescovo, non so, di Mumbai, che è una grande città, il vescovo di Bugustan, del Bengala, sia nominato dal Papa? Oltretutto carichiamo sul Papa delle responsabilità che non ha. È materialmente impossibile che il Papa possa seguire personalmente la nomina dei vescovi. Il mio amico ha calcolato, dato un numero di vescovi ordinati in un anno, sono più di 300, mi si diceva, in media, se il Papa dedicasse un tempo ragionevole all'esame dei profili dei candidati a un episcopato, dovrebbe fare soltanto questo, il che sarebbe una follia. E allora la proposta che molti fanno è quella di limitare il diritto del Papa, salvo l'ultima sanzione, l'ultima firma, se vogliamo, alle grandi sedi tendenzialmente cardinalizie, i primati, quello sì. Sapere chi è il vescovo di Parigi è una cosa, sapere chi è il vescovo di Croix o di Lille è un'altra cosa. E quindi di limitare i problemi del Papa e anche attuare forme di decentramento più significative di quelle molto modeste fin qui attuate. Faccio solo un esempio riferito a un tema che mi è stato dato più volte occasione di affrontare, quello dei ministeri laicali. Oggi i ministeri laicali sono definiti da un ministerio quaedam che affida alle conferenze episcopali, ma alla fine al voto della Curia Romana, la decisione di nominare l'uno o l'altro a una certa carica ministeriale. Amici saveriani missionari mi facevano il caso. Un vescovo di Kinshasa non può decidere di istituire il ministero laicale del catechista con ruolo, stato sociale, ecclesiale. Occorre il consenso di Roma. Credo che questo esempio sia sufficiente per dire come si imponga un radicale decentramento. Credo che con la nomina dei nove cardinali il Papa abbia capito che occorre un diverso tipo di governo della Chiesa, una diversa collegialità, ma dobbiamo ancora fare molta strada in questa direzione. La storia dirà se questo Papa avrà l'energia, la forza e il tempo di portare avanti, non credo a compimento, quel processo riformatore al quale ho fatto riferimento. E concludo, almeno una volta vorrei citare anch'io Rosmini, per un suo passaggio delle cinque piaghe, proprio della premessa delle cinque piaghe, che mi sembra si possa applicare bene all'attuale presenza di Papa Francesco. Dopo aver denunziato la difficoltà dei tempi, diceva: ora che il capo invisibile della Chiesa collocò sulla sedia di Pietro un pontefice che par destinato a rinnovare l'età nostra e a dare alla Chiesa quel novello impulso che deve spingere per nuove vie ad un corso quanto imprevisto, altrettanto meraviglioso, ora era, diceva Rosmini, era venuto il tempo di riprendere quelle carte abbandonate. La speranza che Rosmini nutriva nei confronti di Pio IX, purtroppo non si è rivelata del tutto corrispondente alla realtà, ma credo che queste parole possano benissimo applicarsi al pontificato di Papa Francesco.